17, in questa sessione pomeridiana dovrebbero ancora confrontarsi Filippo Berselli, Presidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, Giulia Bongiorno, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Luca Palamara, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Franco Ionta, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Commissario Delegato per il Piano Carceri, Bruno Brattoli, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Minorile, Valerio Spigarelli, Presidente dell'Unione delle Camere Penali. I lavori sono stati moderati dalla vicepresidente del Senato Emma Bonino, proprio nell'ultima fase, l'abbiamo sentito in diretta, ha ceduto la presidenza al segretario di Radicali Italiani Mario Staderini. Emma Bonino si è trasferita non di molto nell'aula di Palazzo Madama per presiedere i lavori del Senato di questo pomeriggio. Dovrebbe mancare veramente pochissimo alla ripresa dei lavori. Sentiamo in preascolto Mario Staderini, segretario di Radicali Italiani, che già in un paio di occasioni ha annunciato la ripresa dei lavori. Radio Radicale li sta seguendo in diretta e li sta seguendo anche in diretta video, quindi chi volesse può seguirli anche sulla nostra web TV radioradicale.tv e per chi ci segue dal Lazio sul canale 118 del digitale terrestre. Ci ricolleghiamo subito con la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani con Mario Staderini.
Dal mondo del diritto, dei contributi proprio sulla situazione della giustizia e delle carceri in Italia. Adesso passiamo a far parlare chi ne è protagonista tutti i giorni e si scontra nei vari aspetti con la realtà della situazione della giustizia italiana. Abbiamo avuto il presidente Napolitano oggi che ha parlato di una politica che, anche quando è incapace di scelte coraggiose e coerenti, si trova di fronte però a delle necessità che impongono degli interventi. E proprio per questo è la politica che deve dare delle risposte. Apriamo allora i nostri lavori dando la parola al Presidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, il Senatore Filippo Berselli.
Un saluto e un ringraziamento a coloro che hanno promosso queste due giornate che ruotano attorno alla situazione carceraria nel nostro Paese. Un saluto anche ovviamente affettuoso alla collega Bongiorno, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. È stato evocato prima Cesare Beccaria. Ecco, voglio ricordare che Cesare Beccaria ci diceva: le pene non devono essere disumane, ma devono essere certe. Purtroppo nel nostro Paese le pene non sono certe, ma sono disumane. Quali sono le soluzioni al problema delle carceri che scoppiano? Possono essere soluzioni di carattere congiunturale o di carattere strutturale. Congiunturale sono, ad esempio, quelle soluzioni che in passato sono state, saluto la senatrice Gallone e la senatrice Allegrini, che sono state adottate nei tanti provvedimenti di amnistia o di indulto che si sono succeduti. Voglio ricordare che a seguito dell'ultimo provvedimento di indulto, dopo qualche anno, la popolazione carceraria del nostro Paese è ritornata ai medesimi livelli precedenti l'indulto. O possono essere di carattere strutturale. Ecco, io personalmente propendo per questi interventi di carattere strutturale. Si possono costruire nuove carceri. Ecco, teniamo presente che le carceri italiane risalgono, e il Presidente Ionto lo sa, al 700, all'800 e sostanzialmente alla prima metà del 900. Pochissime le carceri costruite nella seconda metà del 900. Si tratta di carceri assolutamente inidonee ad ospitare i detenuti, tutte le carceri italiane. Ecco, io sono di Bologna, si parla ogni tanto della Dozza, la situazione di Bologna è analoga alla situazione delle altre strutture carcerarie italiane. Non c'è neanche differenza, vedete, tra nord e sud. Mi è capitato di visitare la civilissima Bolzano, la carcere generale di Bolzano è uno scandalo, eppure è a Bolzano. Quindi non ci sono differenze tra nord e sud per quanto riguarda la situazione drammatica delle carceri. Si possono costruire nuove carceri. Si riesce a risolvere il problema? A mio avviso no. Non si riesce a risolvere il problema perché i tempi per la realizzazione delle carceri sono lunghi, costruire nuove carceri o aumentare i padiglioni costa molto e non ci sono le risorse, e comunque non si riesce a tenere dietro al trend di aumento della popolazione carceraria. Si può intervenire invece sulla popolazione carceraria per cercare di ridurre la popolazione carceraria. Come? In molte strutture carcerarie più della metà dei detenuti sono stranieri. E allora bisogna fare che cosa? Bisogna aprire canali con i paesi di origine, bisogna fare degli accordi bilaterali per ridurre il numero degli stranieri che vengono clandestinamente nel nostro paese. Chi entra come clandestino e non ha casa, non ha lavoro, non ha assistenza sociale, quindi non ha nessuna prospettiva, prima o poi va purtroppo a ingrossare le file della criminalità comune organizzata. Cose diverse per coloro che sono irregolari, che si trovano nella medesima condizione degli italiani. Commettono la stessa percentuale di reati che commettono i nostri connazionali. Quindi indubbiamente il problema degli stranieri è un problema rilevante. Quindi ridurre l'afflusso di clandestini nel nostro paese in base a accordi bilaterali che sono già stati fatti e fare altri accordi perché coloro che vengono condannati nel nostro paese possono scontare la pena nei paesi di origine. Il 40% dei detenuti in Italia rappresentano detenuti in attesa di giudizio. Vi ricordate il film di Alberto Sordi, detenuti in attesa di giudizio? O sono detenuti in attesa di giudizio di primo grado, o sono condannati in primo grado ma non ancora in appello, o condannati in appello ma non ancora colpiti da una sentenza definitiva. Il 40%. Alla faccia del principio costituzionale che prevede una presunzione di non colpevolezza. Nella prima dichiarazione fatta dal nuovo Ministro della Giustizia c'è un riferimento proprio a questo specifico tema. Perché avviene questo? Siccome non c'è la certezza della pena, da parte di parecchi magistrati dice beh, intanto ti ho beccato, ti metto in galera, ti faccio anticipare una pena che poi alla fine non dovresti scontare. Ecco, questo è un intervento che si può fare certamente richiamando alla completa osservanza di quello che prevede il nostro codice di procedura penale. Perché, come sappiamo, non soltanto deve essere la gravità del fatto, gli indizi precisi e concordanti, ma ci deve essere anche il presupposto del pericolo attuale concreto di inquinamento probatorio e ci deve essere anche il pericolo di fuga. Non voglio aprire polemiche, però i giornali sono stati pieni di notizie di quei due parlamentari, uno del centrodestra e del centrosinistra, che l'autorità giudiziaria voleva mettere in carcere. Uno è in carcere, l'altro è fuori, però io mi sono guardato un po' le carte e vi posso assicurare che al di là della gravità del fatto che non mi interessa, mi sembra che in un caso e nell'altro mancassero in modo clamoroso il pericolo concreto e attuale di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, tant'è che uno dei due per il quale è stato concesso l'autorizzazione all'arresto è finito in carcere. Questa è la regola per tutti i cittadini, non soltanto per i parlamentari. Quindi basterebbe osservare scrupolosamente quello che prevede il codice, lasciando la custodia cautelare in carcere come soluzione residuale estrema, mentre ci potrebbe benissimo essere il provvedimento degli arresti domiciliari che nello stesso tempo garantirebbe la sicurezza della collettività e nello stesso tempo ridurrebbe il numero dei detenuti nel nostro Paese. Ci sono troppi reati nel nostro Paese. È colpa anche nostra, cara Giulia, nostra, noi parlamentari, che non dico quotidianamente, ma insomma spesso indugiamo nell'approvazione di norme che prevedono ulteriori sanzioni penali di carattere detentivo. Ecco, dobbiamo, secondo me, tutta maggioranza e opposizione, assumere un atteggiamento responsabile. Così non si può andare avanti, non si può andare avanti nel modo più assoluto. Quindi, e anche lì prendo spunto dalle prime dichiarazioni del nuovo Ministro della Giustizia, dobbiamo affrontare un piano serio, concreto, responsabile di depenalizzazione dei reati meno gravi e che destano meno allarme sociale, sostituendo la sanzione penale detentiva con sanzioni di carattere amministrativo. Lo dicevo prima ad alcuni giornalisti. Vi ricordate quando viaggiare senza copertura assicurativa costituiva reato? Beh, la gente era abbastanza indifferente, violava la norma, tanto difficilmente poi la pena sarebbe stata scontata. Da quando è stata sostituita con la pena amministrativa e soprattutto con il ritiro della patente, beh, certamente questa sanzione amministrativa aveva e ha un effetto dissuasivo molto maggiore di quanto non avesse la sanzione penale. Quindi la proposta che io faccio è quella di introdurre al posto delle sanzioni penali detentive per i reati, ripeto, meno gravi che destano uno scarso allarme sociale, la sanzione amministrativa pecuniaria elevata. Elevata perché? Perché noi sappiamo che la sanzione amministrativa può essere oggetto di oblazione con la metà del minimo o con il terzo del massimo. Quindi se prevediamo una sanzione amministrativa senza minimo, diventa soltanto una bandiera che sventola ma non ha nessun effetto dissuasivo. E se abbiamo comunque una sanzione amministrativa che ha un minimo basso, certamente e parimenti non ha un effetto dissuasivo. Ma se noi prevediamo delle sanzioni amministrative con un minimo elevato e accompagnato magari dalla sospensione della patente, dal ritiro del passaporto, io sono convinto che un processo di depenalizzazione che fosse finalizzato a questo avrebbe certamente un serio effetto dissuasivo e anche deflattivo per quanto riguarda la popolazione carceraria. Sono riforme che non costano nulla, a costo zero. Ci vuole però un'assunzione di responsabilità politica. E bisogna soprattutto adottare iniziative di questo genere in modo bipartisan, con un'intesa tra maggioranza e opposizione. Poi ci sono degli istituti che funzionano bene nel processo minorile. La messa alla prova. La messa alla prova funziona benissimo. La irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale. Cioè, io non vedo perché dobbiamo inventarci qualche cosa che non c'è nel nostro ordinamento giuridico. Cerchiamo di recepire dal processo minorile quegli istituti che funzionano nel processo minorile e che potrebbero certamente portare, da un lato, a un effetto dissuasivo nei coloro che commettono i reati, ma dall'altro, una riduzione della popolazione carceraria. Quindi, per concludere, io sono favorevolissimo a interventi di carattere strutturale che possono avere oggi, ma valgono anche per il futuro. Molto meno disponibile a interventi di carattere congiunturale che affrontano e risolvono il problema per l'oggi, ma lo lasciano aperto per il domani e per il dopodomani. Concludo, come dicevo all'inizio, cerchiamo di osservare anche quello che ci invitava a fare Cesare Beccaria. Pene assolutamente certe, ma anche pene non disumane. Nel nostro paese, ripeto, le pene non sono certe, ma sono abbastanza disumane.
Grazie Presidente Berselli, quale la cui proposta va sicuramente nella direzione delle riforme legislative strutturali che abbiamo sentito richiamate sia nella relazione introduttiva di Marco Pannella, sia anche nell'intervento del Presidente della Repubblica che invitava la politica ad uno scatto a cui tutti dovrebbero, le sue parole, essere partecipi. E allora, proprio in attesa di questo scatto, diamo la parola al Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, l'Onorevole Giulia Bongiorno.
Innanzitutto grazie per questo invito. Io credo che il doppio ruolo che a volte viene contestato a chi è al contempo avvocato parlamentare o avvocato e presidente della giustizia presenti sicuramente dei vantaggi. Presenta come vantaggio, ad esempio, l'angolo di visuale dal quale si vedono alcune cose, nel senso che essere comunque avvocati e continuare a essere avvocati consente di calpestare quella polvere nei tribunali che fa sì che poi, quando si entra nel Parlamento, ecco, non si dimenticano i problemi concreti. Allora, quello che a me mi ha colpito in questi anni, devo dire, ovviamente sono parlamentare dal 2006, quindi non sono tantissimi, però un po' di esperienza politica l'ho fatta, a me quello che più mi ha colpito, prima ero componente della Commissione Giustizia, poi in questa legislatura sono diventata Presidente di Commissione Giustizia, Se volete, è proprio questo, la distanza che esiste tra quella polvere che calpestano i tribunali e quello di cui vado discutendo ogni giorno in commissione. E devo dire la verità, questo mi è capitato sia quando ero componente col governo Prodi, sia adesso che sono presidente col governo Berlusconi. E questo credo che ci debba far riflettere. Esiste cioè una sorta di divaricazione assoluta tra quelle che sono alcune emergenze della giustizia che chi, come ad esempio il presidente Spigarelli o me, calpesta ogni giorno questa famosa polvere avverte, e quello in cui io discuto nell'ambito della mia commissione. E tutto questo deve fare riflettere, perché ad esempio i temi di cui oggi si parlava e si discuteva sono temi che nelle commissioni in questi anni in realtà non è che sono stati affrontati. Perché? Perché non affrontiamo questi temi? Perché credo che voi da me vi aspettiate anche un tipo di risposta politica. Secondo me non li affrontiamo, da un lato perché siamo occupati a fare altro in Commissione Giustizia, perché io credo che se io dovessi misurare il tempo che ho impiegato in una serie di leggi, alcune delle quali ho votato, come il lodo Alfano, effettivamente verrebbe fuori un tipo di impiego del tempo per quelle leggi che effettivamente assorbe tantissimo tempo della Commissione. Io, guardate, sarei pronta a parlarvi anche della bontà di alcuni aspetti di leggi che devono tutelare il Premier, del lodo Alfano, eccetera, ma quello che ho sempre criticato, e poi è stato, se volete, anche quello che mi ha fatto sempre passare per la persona, io in questa legislatura passo per quella che è sempre stata critica sulla giustizia, io sono sempre stata critica non tanto per quello che è stato fatto, perché ripeto, per me lodo Alfano, ci possono essere 3.000 aspetti per il quale poteva anche essere fatto. Il mio problema è quello che noi non abbiamo fatto, perché secondo me alla collettività, se si fa una legge che tutela il Premier, che ci può essere in altri paesi, può piacere o non piacere, ma quello che è inaccettabile per la collettività è che non ci si occupi completamente di loro, che questi problemi che giustamente Pannella ha sollevato sono problemi di cui noi non ci occupiamo. Non ci occupiamo in parte veramente per mancanza di tempo, perché ci occupiamo di altro. Alle sue spalle c'è la Bernardini che in commissione ogni momento si alza e parla di carceri. È l'unica isolata e parla... Sì, è pericolosissimo. È pericolosissimo, ce l'hai di spalle. Però restano argomenti... Non siamo riusciti nella mia commissione a formare il comitato carceri. Non ci si riesce. Prima ho cercato di farlo io, poi ho chiesto di farlo. Questo perché? Perché comunque sembra quasi che sia qualcosa di distante. E questo a me fa anche capire, perché poi quando ci sono votazioni politiche la gente si sente un po' distante da noi. Sempre da avvocato, un'altra riflessione che faccio è che quando, parlando di carcere, vado a trovare qualche mio assistito, io ormai sono dal 1989, faccio questa attività, in realtà... Io mi sono resa conto che veramente, credo la quasi, io non sono mai andata a trovare un definitivo, cioè tutti quelli che io vado a trovare sono in custodia cautelare, delle due l'una, o sono bravissima e tutti vengono assolti e quindi potrebbe essere un'ipotesi, ma non essendo questa l'ipotesi, è perché effettivamente c'è questa custodia cautelare che anche empiricamente si nota che è, a mio avviso, usata in maniera spropositata, ma soprattutto è, secondo me, l'aspetto sul quale ci si deve molto concentrare, anche, io non dico per risolvere, perché il verbo risolvere è eccessivo, comunque ci si deve concentrare per alleviare uno dei problemi dell'affollamento del carcere. Però ci troviamo di fronte a una giustizia un po' capovolta, perché se non abbiamo definitivi in carcere, abbiamo solo quelli in custodia cautelare, se in questi congressi vedo tantissime idee, perché io in questo sono qui da un paio d'ore, difficilmente credo che possa riuscire a trovare una delle idee che sono state esposte rispetto alle quali posso esprimere un'obiezione. Cioè chiunque ha parlato ha detto delle cose talmente condivisibili che l'obiezione sarebbe: e allora perché non le fate? E quello che sfugge spesso alla gente è proprio questo, cioè perché non fare una serie di cose che si potrebbero fare? E il tema è quello che vi ponevo prima. Secondo me, uno, è necessario che ci sia una volontà politica, perché noi possiamo in questa sede prendere Grosso, prendere Padovani, prendere quello che ha detto Berselli, eccetera, ma se anche arriviamo ora a stilare un documento, se rispetto a questo documento non c'è un qualcosa che lo fa camminare, cioè è inutile che lo condividiamo. Allora il problema serio è un problema di volontà politica, di scelta precisa di fare le cose. E quando io sento dire sempre il Presidente della Repubblica spesso parla di riforme condivise, alcuni obiettano, ma è difficile, perché come vuoi che la destra condivida quello che dice la sinistra, alla fin fine magistrati e avvocati non troveranno mai soluzioni, sono utopie, non troverete riforme condivise. Basterebbe quello che abbiamo detto oggi, metterlo veramente per iscritto. Voglio vedere chi non sottoscrive pressoché tutto. Però ripeto, ecco perché la mia parte politica parla adesso, io quello che noto, ma con amarezza, con grande amarezza, e attenzione, non lo dico ora che sono in opposizione, perché io sono stata, e questo dico, me lo dicono tutti, un po' critica anche quando stavo in maggioranza, perché quando Fini portava AN dentro il PDL, se c'era l'unico motivo di attrito in quel momento tra Berlusconi e Fini, era la Bongiorno che era in contrasto con le intercettazioni. Io in questa legislatura sostanzialmente sono diventata, sembro quasi la giustizialista. Perché giustizialista? Perché dice frena qualsiasi cosa. Certo che freno, se da un lato il Parlamento facciamo il processo breve, dall'altro facciamo il processo lungo, se qualcuno non frena forse abbiamo qualcosa di schizofrenico, quindi non è che c'è la volontà di frenare, oppure io mi divertivo, le intercettazioni, quando io ho frenato le famose intercettazioni che sembrava quasi che io avessi voglia che tutti mi ascoltassero al telefono, io le frenavo perché mi rendevo conto che per avere un risultato devi riuscire a fare una legge in un perimetro che poi sia condiviso da tutti, perché vanno ridotte drasticamente, perché i PM devono essere controllati dai giudici, ma se li annulli totalmente poi tanto è una legge che ti dura 3 mesi e poi diventa illegittima costituzionalmente. Quindi tutto ciò che si è sempre detto che io ho frenato, io ho cercato esclusivamente di riportare nei limiti dell'accettabile una serie di cose per raggiungere dei risultati, perché quando si tende ad avere l'esagerazione e l'eccesso non si va da nessuna parte. Questo lo rivendico perché io sono favorevole alla riduzione delle intercettazioni, perché sarei favorevolissima, volevo per le intercettazioni il collegio, figuriamoci per le misure cautelari se non voglio il collegio. Io rivendico che sono ontologicamente garantista, rivendico che voglio la famosa riforma di Spigarelli che lui mi sollecita, la riforma costituzionale che evidentemente il governo non so quanto voglia, visto che poi è stata presentata dopo 2 anni e mezzo. Per cui state attenti, cioè da un lato agli annunci e da un lato alle cose concrete. Perché quello che io vi voglio trasmettere, secondo me, è proprio l'unico messaggio, è inutile che ci riuniamo e troviamo tutte queste belle soluzioni se poi non c'è chi le porta avanti. Detto questo, sul tema specifico, leggo nel titoletto della mia introduzione, e ho saputo, ho letto, io stavo votando e quindi ovviamente non ero presente all'intervento di Pannella, amnistia come precondizione delle riforme. Premesso che comunque ovviamente quando si parla di carceri, casomai il problema di solito si collega all'indulto più che all'amnistia, io all'indulto, e anche qui andando insomma in contrasto con la mia posizione di avvocato, io ho votato contro l'indulto perché ritenevo che l'indulto non potesse assolutamente risolvere la questione, ho votato contro, poi alla fine credo di aver avuto ragione a votare in quel modo. Io sono concettualmente convinta che non può essere l'amnistia o l'indulto una precondizione. Può far parte un provvedimento di questo genere di qualcosa di più grande, ma che deve venire prima. Cioè, se c'è quel traghetto che vi dicevo prima, cioè il traghetto in cui si dice quello che ci stiamo dicendo oggi diventa legge, se si vogliono fare delle riforme, se cominciamo a fare quello che ci siamo detti, depenalizzazione, quello che hanno detto tutti, se in questo poi aggiungi un'amnistia, ha senso. Altrimenti l'amnistia può diventare un danno. Perché? Perché può diventare un danno? Perché diventa la giustificazione di tutto. Perché con l'amnistia noi cosa facciamo? Leviamo dai guai per qualche tempo il problema, che ne so, della lentezza dei processi, ma non risolvi. Se invece mettiamo prima il famoso tavolo delle riforme condivise, che sono tutte fattibili, perché io questo voglio dire, non è vero che è un'utopia fare riforme condivise. Dipende solo se questa è una volontà che si porta avanti o meno, se si fanno le riforme condivise, quindi si modificano una serie di norme del codice di procedura penale, se si introducono sanzioni alternative, eccetera, a quel punto ha senso fare l'amnistia. Però perché sotto questo profilo io ho grandi perplessità? Perché se oggi io devo registrare che sul processo lungo si mette la fiducia, e se tutti dicono che il più grande problema dell'Italia è quello della lunghezza dei processi, Io continuo a dire, io calpesto la polvere del Tribunale, ma non è quella polvere che viene considerata in questo momento nelle aule parlamentari. Quindi è questa la verità. Il giorno che quella polvere entra qui, e cioè il giorno che priorità del Paese diventa anche quello che noi vediamo nei tribunali, allora sarò la prima a dire sì a tutto e non sarò più quella che sembra che vuole frenare. Io sono la prima a fare la riforma costituzionale, la separazione delle carriere, persino l'amnistia. Però la volontà politica ci deve essere. Deve essere una volontà politica, una volta tanto, di non occuparsi di uno. Una volta tanto di prendere quello che è stato detto e sottoscriverla. Io metto la mia firma per prima. Grazie.
Grazie al Presidente Buongiorno che, concludendo la parte relativa ai legislatori, ha introdotto anche, credo, sia la sessione di domani, quali sono gli strumenti per arrivare a risolvere i problemi che sono stati posti nella giornata di oggi introduttiva, ma anche per quello che riguarda il ruolo che l'informazione, la conoscenza, il coinvolgimento dell'opinione pubblica può far avere proprio per essere priorità della politica a questo tema. E allora è stato evocato, darei la parola adesso al Presidente dell'Unione Camere Penali, Valerio Spigarelli, potrebbe iniziare lui a portarci il contributo degli operatori della giustizia, quelli che sono all'interno proprio dei tribunali, di quella polvere evocata dalla Presidente. Buongiorno.
La polvere soprattutto sta sul tavolo delle riforme, a mio modo di vedere, più ancora e prima ancora che sulle vie dei tribunali. Io volevo dare atto a Marco Pannella, l'hanno fatto in tanti, che questa è l'ennesima occasione in cui si dimostra che la politica può far politica, può far ragionare assieme, può portare dei contributi. Però vorrei farlo in maniera non rituale, perché penso che il peggior insulto a Marco Pannella sia rivolgersi in maniera rituale. Ho sentito molti discorsi condivisibili in questa sala, per cui sono preoccupatissimo, perché ogni volta che le analisi sono convergenti sfumano poi nell'orizzonte delle cose che si condividono forse, che si evocano sicuramente, che poi non si fanno quasi mai. E allora, intanto, per dirne una, e per ricordare quello che noi abbiamo fatto in quest'ultimo periodo come avvocati, noi abbiamo deciso di fare quello che Pannella ha spesso e volentieri fatto nel corso del tempo, cioè non parlare, ma fare. Abbiamo fatto anche noi, è stata la prima volta, un digiuno a ripetizione in appoggio alla lotta non violenta di Marco Pannella sulla situazione del carcere nel nostro paese, perché la situazione del carcere nel nostro paese dall'inizio dell'anno, con una cadenza quasi settimanale, l'abbiamo denunziata per quel che è. I morti in carcere, i suicidi in carcere, le condizioni del carcere sono uno scandalo nazionale. E l'abbiamo fatto allora facendo, non più soltanto facendo delle analisi. Perché se si rimane sul piano delle analisi, io ho sentito, sia pure a Radio Radicale, perché sono arrivato dopo, i discorsi che hanno fatto il primo presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, e Lattanzi. Io condivido parola per parola quel che è stato detto. In particolare condivido una affermazione, anzi mi viene a dire che forse è Lupo che condivide l'affermazione dell'avvocatura penale da circa una trentina d'anni, e cioè che nel nostro paese il modello culturale del magistrato è un modello che è intriso di difesa sociale. Cioè le decisioni del magistrato vero, non quello virtuale, sono tutte decisioni determinate dalla necessità della difesa sociale. E arriverò a qualche esempio rapidissimamente storico, perché riguarda poi uno dei problemi nel problema, che è la custodia cautelare. Difesa sociale significa che il magistrato non è indifferente all'esito del processo, come dovrebbe essere secondo il suo ruolo vero. Il magistrato si preoccupa della risoluzione, il giudice si preoccupa della risoluzione di quel processo, ma in vista della soluzione di altri fenomeni. E questa è la stortura. E questa stortura ha un nome e un cognome, che si chiama mancanza di terzietà del giudice. La terzietà del giudice è la sua equidistanza rispetto alle sacrosante pretese della pretesa punitiva, se volete, della difesa sociale da un lato e della difesa del diritto alla libertà personale da un altro. Quando il giudice in questa contesa non è ben posizionato, non è ben equidistante, si preoccupa della difesa sociale, cioè si preoccupa di quello che ci ha raccontato Ernesto Lupo quando ci ha detto che i giudici in questo paese vanno richiamati ad un utilizzo responsabile della custodia cautelare. E d'altronde, come dire, i numeri cantano da soli. Se è vero, e nessuno lo mette in discussione, che il 42% dei detenuti sono in custodia cautelare, non c'è bisogno di dimostrare che c'è un'applicazione che è contro la legge. La legge è chiara. La custodia cautelare, meglio, la custodia cautelare in carcere è un evento, è, secondo il codice di procedura penale, un evento eccezionale. Se il 42% dei detenuti si trovano in custodia cautelare in carcere, è una contraddizione in termini. Quella contraddizione è giustificata dal ruolo dei giudici che malinterpretano la loro funzione. E come vedete sullo sfondo c'è un problema dei problemi, che è sempre quello e che non è solamente una fissazione degli avvocati penalisti. Ma hanno detto oggi i magistrati della Cassazione, mi viene di dire, perché poi sia Lattanzi che Lupo sono magistrati che in Cassazione molto tempo sono stati entrambi. Ha detto Lattanzi: c'è un altro problema. Qui si evoca la sicurezza, ma a prescindere dai dati criminologici. Io vi faccio un solo esempio. Quando una delle tante leggi intestate alla sicurezza di questa legislatura è stata emanata un decreto legge, era il decreto legge sulla violenza sessuale. Decreto legge, quindi necessità ed urgenza muovevano quel provvedimento. Bene, lo stesso giorno che quel decreto legge entrava in vigore, sottoscritto, come molto spesso succede, e non è una bella cosa, tanto dal ministro di giustizia quanto dal ministro dell'interno, uno dei due, cioè il ministro dell'interno, faceva una conferenza stampa. E mentre con la mano destra aveva scritto che c'era necessità straordinaria, urgenza per il fenomeno della violenza sessuale, quel giorno in conferenza stampa dava i numeri, nel senso migliore del termine, e cioè dimostrava che la violenza sessuale nel nostro paese era in calo. Certe volte ho delle idee che non condivido, ve la ricordate quella vignetta di Altan? Era proprio quello. Il problema era che veniva emanato un decreto legge su quello, decreto legge che al suo interno aveva una bruttura particolare, che era la reintroduzione della custodia cautelare obbligatoria, perché quello era. Poi la Corte Costituzionale ha fatto giustizia di quello. Allora, uno dei problemi, ed è quello che dobbiamo chiedere alla politica, è che non si evochino temi come quello della sicurezza disancorati dai dati criminologici. Noi abbiamo, in controtendenza rispetto ad altri paesi, degli indici che sono in flessione, ma in flessione in meglio. Gli omicidi sono in calo in questo paese, viva Dio e per fortuna, ma francamente a leggere i nostri giornali, perché qui il tema informazione è un convitato di pietra che forse avremmo dovuto evocare meglio, e a leggere i giornali nel nostro paese in certi momenti si ha la sensazione del contrario. Ma allora, ci dicono che ci sono temi che vengono evocati dalla politica e risolti in maniera virtuale, ci dicono che il giudice è un giudice che è intriso di difesa sociale, ci dicono che la custodia cautelare viene applicata contro la Costituzione e contro la norma viva addirittura. Che fare? Beh, prima di tutto quello che bisognerebbe fare è fare quello che facemmo tempo fa, quando avevamo un paradigma sulla custodia cautelare che diceva chiaro chiaro, perché non c'era bisogno di interpretazioni, che in un paese democratico non si mette in prigione la gente per farla confessare. Correva l'anno, diciamo, dal 92 in poi, eppure la gente, ma non crediate che sia molto diverso oggi, veniva messa espressamente in prigione per farla confessare. E allora fummo costretti ad una bruttura, perché nel nostro codice di procedura penale c'è scritto che non puoi utilizzare la custodia cautelare nel caso in cui qualcuno si rifiuti di rispondere. Una cosa inimmaginabile in un paese democratico. Abbiamo dovuto scriverlo per rendere più difficile questa pratica. Bene, scriviamo che la custodia cautelare in carcere non è applicabile, se non in casi particolarissimi, lo scriviamo, e diamo poi la possibilità, e mi pare che ci sia qualche proposta in questo senso, e diamo la possibilità di utilizzare strumenti diversi, dagli arresti domiciliari al braccialetto elettronico, a quel che volete voi, che sono, dal punto di vista delle cautele del codice di procedura penale, ben che sufficienti. Perché la custodia cautelare in carcere è quello che ha descritto oggi Ernesto Lupo. Pochi maledetti e subito mesi di galera, perché il magistrato sa che il sistema non garantirà che poi la condanna definitiva sarà espiata. Ma questo non è ammissibile. Se non è ammissibile, scriviamolo. Rendiamo impossibile questa deviazione dal paradigma costituzionale e dal paradigma del codice. Ma poi facciamo anche qualche altra cosa. Ci hanno detto, ed è verissimo, che la legge Cirielli, tra le tante cose negative che ha fatto, è stata carcerogena. Modifichiamo la legge Cirielli. Sappiamo tutti perfettamente che la Fini-Giovanardi produce carcere inutile. Modifichiamo la legge Fini-Giovanardi. Queste sono cose che non necessitano di grandi prospettazioni. Ci vuole poco a farle. Però se non facciamo la riforma delle riforme, saremo sempre da capo a 13, signori miei. Se non si obbliga il sistema politico ad avere una visione complessiva del sistema penale. Questo è il punto, perché vedete, a me dispiace che Palamara non sia venuto, ma l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che qualcuno confonde con un'istituzione, per cortesia non facciamo questo errore gravissimo, ho visto piccoli lapsus anche oggi sui giornali, che spero siano solamente un errore così iniziale, perché non si fanno tavoli sindacali sulla riforma costituzionale con l'Associazione dei Magistrati, non si fanno. Ma non si fanno per definizione. L'ultimo che aveva una concezione di questo tipo è stato Mastella, ma insomma maglie le incolse poi rispetto anche al suo destino politico. Bisogna fare la riforma costituzionale, bisogna aprire un dibattito su quella riforma costituzionale che comunque c'è. Che succede a questa legislatura? Che sia alto quanto è alta la necessità che quella riforma sottende. Questo è il punto, perché la politica, quello che non mostra di avere molto spesso, è una visione complessiva della vicenda penale, che invece la magistratura, quel tipo di magistratura, anche quella magistratura che con una leva di assoluto conservatorismo, non in questa legislatura, ma nella legislatura scorsa, all'epoca della commissione D'Alema, ma ancora prima, all'epoca della commissione De Mita, tu te lo ricordi perfettamente, ancora prima, all'epoca della commissione Bozzi, ha posto un divieto vero e proprio sulla riforma costituzionale di questo tipo. Dobbiamo dirci queste cose? Eravamo troppo en bresse à nous. Bisogna anche distinguere questo, quello su cui siamo d'accordo, diciamocelo. Ma quello che è avvenuto storicamente in questo paese non può essere ignorato. La politica deve saper avere la forza per fare riforme di questo genere. Concludo perché penso che poi il punto sostanziale sia proprio quello che io vi ho detto, ma concludo dicendo che insomma noi penalisti siamo, cattiamo fuori dal coro un po' come i radicali su altri terreni da tanto tempo, e allora in questo convegno, che è un convegno che muove dal problema del carcere, la parola 41 bis io la dico forte e chiara. A nostro giudizio le garanzie, il concetto delle garanzie è indivisibile. Non c'è una libertà, o non c'è una, tra virgolette, rubo a Maurizio Turco il titolo del suo libro, una tortura democratica giustificabile. Non esiste. Esiste la sicurezza nel carcere, esiste la necessità di contenere in maniera diversa i detenuti pericolosi, e questo è pacifico. Esiste una realtà che è l'associazione mafiosa, che ha una sua pericolosità anche per quanto riguarda i rapporti interni al carcere. Però non esiste un regime detentivo come quello, o come all'interno di quello regimi detentivi ancora più vessatori, perché è come la faccenda della custodia cautelare per far confessare gli imputati nel 92 e dopo. Serve solo a quello. Serve solamente a determinare le scelte del detenuto, e questo viene rivendicato spesso e volentieri. Le garanzie, per chi realmente ci crede, sono indivisibili, e il contrario di questo è una applicazione virtuosa invece del resto. Perché vedete, quando se ne è parlato anche oggi, ogni tanto viene evocata la Gozzini come se fosse l'anello debole del sistema. Non qui, ma tante e tante altre volte, senza considerare che invece in termini di sicurezza, stavolta sì, ci vuole sicurezza, fa molto meglio la Gozzini, fa molto meglio, lo dicono i numeri di nuovo, quelli che sono invincibili, i detenuti che godono dei benefici della Gozzini hanno una percentuale di recidiva che è assolutamente incomparabile con quelli che invece non hanno la possibilità di avere benefici. Allora, da un lato c'è la demagogia della sicurezza, dall'altro c'è la pratica dei diritti. Certe volte la pratica dei diritti in termini di sicurezza rende molto di più della demagogia. Su tutto questo, naturalmente, gli avvocati penalisti sono pronti a fare la loro parte, ma con una sottolineatura. Quando non vedi qualche cosa e poi non te la danno, ti dispiace. Ma quando la vedi, la legge scritta, sai che è possibile discutere di quella cosa concreta, e torno sul discorso della riforma, torno sul discorso della terzietà, e poi evapora nell'orizzonte evanescente della politica che evoca le riforme e non le fa, beh, ci si arrabbia. E noi siamo prontissimi ad arrabbiarci se questo non succederà. Grazie.
Grazie al Presidente dell'Unione Camere Penali, Valerio Spigarelli. Adesso diamo la parola al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Commissario Delegato per il Piano Carceri, Dottor Franco Ionta, che diciamo, è stato evocato indirettamente già questa mattina quando si parla di abisso tra realtà carceraria e Costituzione, in particolare sulla funzione rieducativa e i diritti e la dignità della persona.
Grazie. Il sovraffollamento e le conseguenze che si riversano sulla gestione quotidiana delle carceri, sulla dignità di vita delle persone detenute e sulle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari non può essere affrontato e risolto con provvedimenti diretti solo a superare le difficoltà contingenti. Occorrono invece interventi strutturali proiettati a stabilizzare il sistema. Edilizia penitenziaria, contrattualizzazione della dirigenza penitenziaria, riallineamento dei funzionari della Polizia Penitenziaria, nuovi modelli operativi per la gestione degli istituti e del sistema delle traduzioni. Il patrimonio edilizio penitenziario è insufficiente per capienza e talvolta inadeguato a far vivere la carcerazione in maniera dignitosa. I programmati interventi di edilizia penitenziaria, che hanno previsto la costruzione di 20 padiglioni e 11 nuovi istituti, ha l'obiettivo di ampliare la capienza, ma allo stesso tempo di introdurre miglioramenti delle condizioni di vita. I tempi di realizzazione delle nuove strutture, fissati entro il 2013, confrontati con i tempi inaccettabilmente lunghi che hanno caratterizzato la costruzione dei nuovi istituti in passato, e i cui lavori sono andati avanti anche per decenni per giungere infine alla consegna di edifici già inadeguati e inutilizzabili, rappresentano un innegabile cambio di direzione e una sfida alla burocrazia e all'immobilismo. Il principio della trasparenza nella realizzazione del piano dell'edilizia penitenziaria è assicurato dalla pubblicazione degli atti e dalla progressione dei lavori con la pubblicazione sul sito web ad esso dedicato. Il piano carceri, come noto, è stato costruito su tre direttrici. Edilizia penitenziaria è quella che va a incidere sulle condizioni strutturali e quindi affronta l'emergenza in una prospettiva a medio e lungo termine, mentre gli altri due interventi, ovvero le misure deflattive e l'incremento degli organici della Polizia Penitenziaria, rappresentano gli obiettivi a breve termine. La misura della detenzione domiciliare, che ha consentito ad oggi la concessione del beneficio a circa 2.600 detenuti, è una misura saggia che ha dato buona prova. L'auspicio è quello di renderla sistemica, magari estendendola a residui di pena inferiore ai 2 anni. Altro decisivo strumento di deflazione è costituito dall'incremento della concessione delle misure alternative alla detenzione, che non necessitano di interventi giuridici nuovi, ma di una maggiore sensibilizzazione di tutti i soggetti preposti a creare le condizioni affinché esse siano applicate a un maggior numero di detenuti che si trovano nelle condizioni giuridiche per ottenerle. L'incremento degli organici della Polizia Penitenziaria è un altro obiettivo che allo stato attuale vede l'immissione in servizio delle prime 60 unità che domani giureranno alla scuola di Cairo Montenotte, di altre 760 unità che saranno immesse in servizio a settembre. Ulteriori 1.611 unità saranno assunte nel 2012. Posso dunque affermare, e non certo per invocare un primato, che nella storia recente dell'amministrazione penitenziaria non esistono precedenti per un tale incremento di organico e in tempi così rapidi. Sono anche consapevole che siamo ancora distanti dal raggiungere la copertura delle 45.000 unità previste dalla pianta organica del corpo, ma certamente l'assunzione straordinaria fornisce un apporto importante. Il governo delle carceri passa anche attraverso la contrattualizzazione della dirigenza penitenziaria e il riallineamento dei funzionari della polizia. Due aspetti fondamentali. I dirigenti penitenziari, dall'introduzione della legge Meduri, hanno operato in assenza di regole certe. Con il contratto il cui tavolo negoziale si apre oggi, avranno gli strumenti normativi che ne definiranno diritti e doveri. Il riallineamento degli funzionari della Polizia Penitenziaria è anch'esso un'esigenza non più rinviabile per il riconoscimento istituzionale del ruolo. La Polizia Penitenziaria sconta ancora vecchi retaggi che hanno ostacolato il raggiungimento di una reale parificazione con gli altri corpi di polizia e hanno determinato una percezione di inferiorità e un decremento della carriera dei funzionari che costituiscono la classe dirigente del futuro. Le contingenze economico-finanziarie impongono una rivisitazione dei modelli operativi per la gestione degli istituti e del sistema delle traduzioni per l'ottimizzazione delle risorse economiche e umane. Le nuove tecnologie sono necessarie per innalzare i livelli di sicurezza, ma anche per l'espletamento di operazioni nelle quali sono addette unità di polizia penitenziaria che potrebbero essere impiegate in funzioni di maggiore complessità e operatività. Il nuovo carcere di Trento, aperto recentemente, è un esempio di una struttura penitenziaria progettata e realizzata con un sistema di alta tecnologia, con una sala di regia unica dalla quale un solo operatore è in grado di controllare l'intera area dell'istituto. Il sistema delle traduzioni è oggetto di una radicale rivisitazione sia negli aspetti organizzativi, sia nella previsione di implementare la movimentazione dei detenuti con mezzi aerei, che sostituiranno in gran parte le traduzioni su strada. Questo nuovo modello consentirà un impiego ridotto di personale, un decremento delle spese di straordinario, di automezzi e di carburante, ma anche una riduzione del disagio alle persone da tradurre e al personale delle scorte. La vita quotidiana dei detenuti è un campo che comprende condizioni di vita detentive, ma anche l'offerta di un trattamento risocializzante che mette al primo posto il lavoro, lo studio e la formazione. Cassa delle ammende costituisce un prezioso strumento operativo che, soprattutto nell'attuale situazione di tagli di bilancio, svolge un ruolo di primaria importanza. Con la mia gestione le risorse economiche che offre Cassa ammende sono state rimesse in moto dopo anni di incomprensibile blocco. So bene che la modifica dello statuto che ha autorizzato 100 milioni per il finanziamento di una parte del piano carcere abbia suscitato critiche, ma sono fermamente convinto che le finalità di Cassa ammende debbano riguardare nel complesso il miglioramento delle condizioni di vita delle persone detenute, garantendo loro dignità e cura dei luoghi di detenzione. Dal 2008 ad oggi sono stati approvati circa 50 progetti per un impegno di spesa di 36 milioni di euro. L'amministrazione penitenziaria è una struttura complessa, nella quale lavorano circa 50.000 persone e posso affermare con la massima convinzione che la stragrande maggioranza, dalla dirigenza ai ruoli esecutivi, è costituita da operatori che vivono il loro impegno professionale con partecipazione, professionalità, intelligenza, umanità, consapevolezza del ruolo, condivisione degli obiettivi, con punte di vera e propria eccellenza che garantiscono la tenuta del sistema anche nelle situazioni più difficili. La mia ferma convinzione della necessità di interventi di sistema non trascura la consapevolezza che occorre intervenire anche nelle situazioni di quotidiana burocrazia, scardinando abitudini e vecchie prassi, agendo per il cambiamento delle mentalità e per il superamento di comportamenti autoreferenziali e di isolamento istituzionale. Ho firmato oggi ineludibili disposizioni che incidono sulla possibilità di alleviare le condizioni di vita dei detenuti e ciò anche rivisitando le regole per l'acquisto del sopravvitto, introducendo meccanismi di controllo severi da parte delle direzioni. Voglio infine svolgere un'osservazione sul ruolo della Polizia Penitenziaria, sul personale che sta in trincea, che svolge turni faticosi, spesso costretto a rinunciare ai riposi settimanali, che vive sulla propria pelle di disagio e la fatica di questa emergenza. Sono grato a Marco Pannella che nella sua battaglia di civiltà per un carcere umano dedica attenzione e considerazione a tutti gli operatori della comunità penitenziaria. L'organizzazione di questo convegno è la prova che la soluzione della questione carceraria non è più rinviabile. L'amministrazione penitenziaria è pronta a fare la sua parte e la sta facendo per rendere possibile e reale ciò che è giusto. Grazie.
Ringraziamo il dottor Ionta per il suo intervento e adesso do la parola al dottor Bruno Brattoli, che è il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria minorile.
Buonasera a tutti, l'ora è tardi, è tarda. Abbiamo ascoltato, ho ascoltato moltissime relazioni di grandissimo profilo e oggi è stata per me una giornata molto importante perché ho continuato a imparare sempre di più e tra le varie relazioni e interventi, tutti di altissimo profilo, sia di colleghi magistrati che di professori universitari, ve ne sono state alcune che mi hanno colpito particolarmente, per esempio quella del professor Padovani, che ha ammesso sul tema giustizia di essere stato volutamente provocatorio e quindi ha fatto un disegno a tinte molto forti. Direi che molte delle cose che ha detto il professor Padovani, mi sono segnato alcune, non siamo un paese civile, la mitologia educativa, sofferenze legalmente inflitte e quant'altro, sia pur nel contesto della sua provocazione intellettuale, mi hanno fatto venire un'idea. Io credo, essendo io un ammiratore del professor Padovani, che sarà tra i primi a essere invitato a visitare quali sono le strutture carcerarie minorili nostre, per verificare anche sul campo se queste affermazioni possono eventualmente essere rivisitate. Ma mi è piaciuta moltissimo anche la relazione del professor Di Federico. Io sono un magistrato e mi onoro di essere un magistrato. Porto la toga da tanti anni e credo che è stata una delle cose più belle della mia vita. Questo non mi impedisce però di non vedere, di non comprendere che tantissime cose dette dal professor Di Federico sono assolutamente vere, assolutamente reali. Noi magistrati credo che abbiamo un buon numero di pregi, ma abbiamo anche un buon numero di difettucci e che qualche volta non vogliamo o non possiamo ammettere. Le cose che ha detto il professor Di Federico, secondo me molti di noi magistrati le sanno, pochi le dicono e tantissimi le tacciono. Questa è la mia convinzione di un magistrato che si onora di portare la toga. Brevissimamente alcune cose. Io, proprio perché sono anche in conclusione, quindi siamo un po' tutti stanchi, comincio con le buone notizie, perché queste vanno sempre bene allo spirito. Allora, come voi tutti sapete, il sistema penale minorile in Italia funziona sostanzialmente bene, questo non perché lo dice Bruno Brattoli, ma perché lo dicono varie organizzazioni. Recentemente Antigone, per esempio, ha fatto un rapporto sostanzialmente favorevole, e non per merito di chi lo gestisce, ma dei miei predecessori e degli eccellenti professionisti che lavorano con me. Ma addirittura, cosa che veramente mi ha stupito moltissimo, addirittura una delegazione ONU ha dichiarato che noi siamo, in generale, un esempio virtuoso da seguire. E scusate, in Italia in questo momento direi che non è poco. Ho scoperto in questi 3 anni che tutto ciò certamente non è un caso. E infatti, innanzitutto abbiamo un impianto normativo che ha superato da poco i 20 anni, che funziona molto bene e all'avanguardia. Prima il presidente Berselli e altri relatori hanno citato alcuni degli istituti previsti dalla norma madre, e certamente è un sistema processuale penale assolutamente valido ed è tutto incentrato sulla persona minore e vede il carcere come estrema razio. E per forza, guardiamo i numeri e vediamo se funziona. Io ogni tanto, essendo a volte un po' provocatore, con l'amico Franco Ionta, approfittando che io conosco i numeri che loro hanno nelle carceri per i grandi, chiedo a qualcuno in giro: ma secondo voi, se ci sono tot detenuti nelle carceri per grandi, per maggiorenni, secondo voi quanti ce ne sono nelle carceri per minori? E il Colto e l'Inclita fanno due calcoli e mi dicono: beh, secondo noi ce ne saranno, fatti due calcoli, 15.000, 16.000, 17.000, 12.000, ce ne sono 481. Ma questo non significa che i ragazzi entrati nel circuito penale siano 481, sono 20.000, soltanto che il nostro sistema normativo prevede una serie di misure cautelari in gradazione, misure alternative, istituti prestigiosi come la messa alla prova, prestigiosi che si applicano a tutti i titoli di reato. Qualcuno potrà essere consenziente, qualcun altro no, potrà dire che tutto sommato la messa alla prova ha almeno una limitazione oggettiva. La Corte Costituzionale più volte ne ha ribadito l'assoluta legittimità sotto questo profilo, però è un istituto che addirittura qualcuno vorrebbe esportare in altri consessi, perché potrebbe avere anche un effetto deflattivo e anche perché, ecco, sempre da tenere presente che però da noi si applica nella fase precedente l'esecuzione, quindi evita il processo. Certo, qualche piccola magagnuccia forse c'è, ma non per colpa del legislatore. Il legislatore dell'88 l'ha pensata in un certo modo, per esempio alcune misure cautelari le ha pensate per minori italiani. Quando sono arrivati gli stranieri, alcune di queste misure cautelari forse sono meno attuabili. La permanenza in casa, per esempio, l'obbligo di soggiorno, l'obbligo di istruzione, ma questo non è colpa del legislatore. Però siccome io credo sempre che non bisogna mai ritenere nessun testo normativo, anche il più elevato, come un feticcio da non cambiare mai assolutamente, forse un'opera di attento maquillage su alcune cose potrebbe rendere questa eccellente norma ancora più funzionale. Perché altre cose buone? E beh, perché abbiamo questa volta, lo dico con orgoglio, eccellenti magistrati minorili che hanno una dote tra le altre, quello di essere celeri, nel senso che non hanno quell'arretrato che noi altri magistrati abbiamo in altri consessi, in altre occasioni. E d'altronde si potrà dire che nella giustizia minorile la celerità è fondamentale. Teniamo presente l'imputabilità da 14 a 18, noi ci occupiamo anche fino a 18 a 21, una sentenza emessa dopo 20 anni non solo è inutile data, ma è una sentenza da mettere nel libro nero. In più, la fortuna ha voluto che in un contesto in cui noi magistrati normalmente ci arrabbiamo sul fatto della scopertura di organico, noi abbiamo un organico di 306 unità, giudici minorili, la scopertura è minimale. Quindi voglio dire, anche questo contribuisce alle buone notizie che vi sto annunciando. Poi dirò qualcuna un po' meno buona, ma poi chiudo. Il Dipartimento è un Dipartimento di recentissima costituzione, fortemente voluto nel 2001, ed è formato da eccellenti professionisti, sia dirigenti, sia funzionari, assistenti sociali, educatori. E anche noi siamo un po' Lilliput rispetto al DAP dell'amico Franco Ionta, il numero dei suoi poliziotti è X, ve lo ha detto, quello del contingente minorile è 1.000 sulla carta, perché in realtà noi ne abbiamo 850 e io chiedo quotidianamente a Franco Ionta di darmi altri 150, non me li dà, non è che ci possiamo fare niente. Ovviamente scherzo, so perfettamente quali sono le problematiche e noi agiamo in sinergia per cercare di far fronte alla situazione che seriamente e condivisibilmente Franco Ionta ha detto precedentemente. Abbiamo, pensate, 19 IPM, che sono le carceri per i minori, abbiamo 27 CPA, istituto misterioso, sono i centri di prima accoglienza per i ragazzi arrestati in flagranza. Alcuni sono pieni, altri hanno percentuali incredibili, 0,5, 0,6, immagino come si facciano a fare questi calcoli a 0,5, 0,6, io sono un uomo ancora che cerca di avere un senso di humor nelle cose, non capisco, e mi è venuto il dubbio che o i giudici non arrestano più in flagranza o preferiscono evidentemente misure alternative. Certo che io di 27 CPA qualche dubbio sulla necessità di poterne accorpare qualcuno, ma su questo tornerò tra pochi attimi. Poi abbiamo i nostri servizi, abbiamo 12 comunità ministeriali, più quelle del privato sociale, con le quali ci rivolgiamo, e in più abbiamo tutti i servizi che si occupano della cosiddetta area penale esterna. Come sono le nostre carceri? Allora, le nostre carceri sono luoghi, lo affermo, sostanzialmente vivibili e decorosi, con punte di eccellenza e con qualche cosa che va un po' meno bene, dove per esempio io invito sempre l'onorevole Rita Bernardini a venirci a trovare, così lei potrà constatare, e perché il mio scopo, il mio obiettivo, la mia strategia è quella di tenere sempre accesi i riflettori sulla giustizia minorile, perché il legislatore e chi tiene i cordoni della borsa possa poi aiutarci, no? Perché se una cosa funziona bene, perché dobbiamo cercare? Allora, tutti coloro i quali con la passione dei radicali hanno per queste cose sono sempre benvenuti. Ricorderà l'onorevole Bernardini l'anno scorso a Ferragosto in carcere che qualche bizzarra persona aveva creato qualche piccolo problema di accesso, e io, da passeggiando nelle strade della mia cittadina di vacanza, ho cercato di, perché avevo capito che era fondamentale. Tutto questo per le due stelle polari che sono quelle del nostro dipartimento, cioè il reinserimento dei ragazzi. Non è assolutamente, professor Padovani, nel caso nostro non possiamo parlare di mitologia educativa, nel nostro caso noi parliamo di realtà educativa, quindi reinserimento tutti verso posti di lavoro veri, non quelli fasulli che dopo pochi giorni non servono a niente. E la seconda stella polare, che è la misura della nostra capacità di gestire, è l'abbattimento della recidiva. Se noi non abbattiamo la recidiva, evidentemente non siamo stati sufficientemente bravi. Mi avvio alla conclusione rapidamente ringraziandovi, per dire anche le cose negative, però, perché ce ne sono, perché se no il mio quadro potrebbe essere assolutamente parziale. Allora, i fondi. Oggi ho sentito molti interventi basati sui fondi. Talvolta noi fondi su certi capitoli non ce li abbiamo a sufficienza, talvolta in maniera incredibilmente sconcia non riusciamo a garantire il vitto. In taluni casi i fondi su altri capitoli, su altre destinazioni, i fondi ce li abbiamo, ma per una serie, per la carità di Dio, di procedure amministrative che per primo io faccio rispettare, ma che definisco, e me lo posso permettere, bizantine, ci mettiamo un sacco di tempo per poterli impegnare, per poterli successivamente utilizzare. La stessa cosa che accade per il personale. Viviamo in un paese meraviglioso e bizzarro. Noi abbiamo non necessità enormi, abbiamo necessità di completare l'organico sui poliziotti, già ho parlato con Franco Ionta, poi litigheremo fuori da soli, insomma, ma questo è un altro problema nostro. Parliamo di personale civile, che è importante. Personale civile, ci sono voluti 3 anni per fare un concorso per educatori, ci hanno ridotto il numero di vincitori, immagino come saranno felici le famiglie degli altri vincitori, e poi non ce li hanno fatti più assumere come 3 esperti linguistici. Poi, a furia di combattimenti vari, sono un uomo combattivissimo, li abbiamo presi. 3 anni e mezzo, follia pura, perché non c'è altra spiegazione ragionevole. Io immagino, poi nel frattempo immaginate su un'attività con molta specializzazione, è quello che sta aspettando noi, sicuramente l'aspetto linguista entra nel frattempo, Venter non patur dilazione, ma è quello che avrà fatto, avrà trovato un altro lavoro sicuramente. Quindi gli organici al completo, l'ho detto, ecco, poi un'altra ultima cosa, a volte si ipotizzano in sede normativa strumenti di riorganizzazione generale del nostro dicastero, che presentano sicuramente degli aspetti di grande rilievo e di eleganza giuridica, ma che, mi permetto di rilevare sommessamente, non appaiono in perfetta sintonia con la efficienza e la celerità che nel nostro settore, come in altri, ma nel nostro in particolare, particolarmente è sentito, perché noi abbiamo come compito precipuo ma non esclusivo quello di dare esecuzione ai provvedimenti dei colleghi magistrati. Se noi non abbiamo gli strumenti operativi, cioè le direzioni generali, beni, servizi e personale che ci possono aiutare, evidentemente questo è un modo asintonico rispetto all'efficienza e alla celerità. Ma tant'è. Abbiamo ultimi quattro problemi. Li cito soltanto perché vedo negli occhi. Primo, io sento molto il problema del passaggio della medicina penitenziaria alle regioni, e tutt'oggi un problema che è risolto qui sì, qui no. Questo è una cosa su cui riflettere molto attentamente, perché ci crea una serie di problemi. Collegato a questo abbiamo il problema dei ragazzi con la cosiddetta doppia diagnosi, cioè disturbi mentali, assunzione di sostanze stupefacenti. Questo è un problema che mi rende molto preoccupato, anche con i numeri. Poi abbiamo il problema degli eventi sentinella, anche questi molto delicati, suicidi o atti di autolesionismo. Se uno guarda i dati che i miei eccellenti uffici hanno preparato, non dovrebbe spaventarsi molto, anche se, come ha detto una volta giustamente Alfano, anche un solo suicidio è un dramma, è ovvio, chi può dire il contrario? Però leggo da questi dati che i numeri sono abbastanza contenuti. Però noto, per esempio, nel 2011 che abbiamo 25 casi di autolesionismo. Se voi fate una proporzione rispetto alle persone che noi vediamo, cominciamo ad allarmarci. Da ultimo, noi non abbiamo, incredibile, noi non abbiamo un regolamento penitenziario minorile, noi abbiamo il regolamento penitenziario dei grandi, dei maggiorenni, e dobbiamo adattarlo. Naturalmente questa mi sembra una bizzarria, naturalmente sto cercando anche sotto questo profilo di trovare una soluzione più ampiamente condivisa. In conclusione, io vorrei ricominciare dall'inizio ringraziando l'onorevole Marco Pannella, Rita Bernardini, Salini, tutto il Partito Radicale, perché averci, noi del Dipartimento di Giustizia Minorile, invitato a questo consesso così importante è stato per noi un onore e un'occasione irripetibile a questi livelli di poter dire la nostra. Una sola preghiera: non spegnete mai i riflettori verso giustizia minorile, ve ne saremo grati. Grazie.
Ringraziamo noi il dottor Bruno Brattoli anche per gli elementi di conoscenza che ci ha dato sull'amministrazione minorile, così come tutti gli altri intervenienti. E chiudiamo la sessione di oggi con l'intervento del Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Luca Palamara, che devo dire avrà avuto in questa giornata più di un richiamo, in particolare mi riferisco a quelli del Presidente Lupo e del Giudice Lattanzi rispetto all'invito ai giudici all'attenzione sulla questione della custodia cautelare e della carcerazione preventiva. Alla parola a Luca Palamara, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.
Buon pomeriggio e buonasera a tutti. Anch'io voglio ringraziare gli organizzatori, il Partito Radicale, il segretario, l'onorevole Bernardini. Io sono qui per rappresentare e portare quella che è la posizione della magistratura e dell'Associazione Nazionale Magistrati, e voglio essere anche qui oggi anche per dare atto a quella che è stata l'iniziativa di Marco Pannella nei giorni precedenti. L'ho già detto nelle occasioni pubbliche in cui mi è capitato, voglio ribadirlo oggi. Al di là della condivisione poi di quelli che sono i meccanismi attraverso i quali risolvere il problema, voglio dare atto a Marco Pannella di aver sensibilizzato l'opinione pubblica e l'attenzione su un problema concreto e attuale, quale quello che è rappresentato in questo momento dalla situazione carceraria e da quelle che sono le reali problematiche del mondo della giustizia. E questo ci tengo a dirlo oggi, ma già l'ho detto in precedenza. Perché? Perché questo è il terreno sul quale a noi piace confrontarci, nella diversità di opinioni, di idee e di vedute. La si può pensare chiedendo l'amnistia, la si può pensare ritenendo che l'amnistia non sia giusta, però quantomeno parliamo di problemi che interessano tutti. E questo è un problema che interessa tutti. Ed è il motivo per il quale oggi ho voluto essere presente sia nella mattinata che nel pomeriggio. Molti sono stati gli interventi che ci sono stati oggi, significativi, importanti. È stato da ultimo citato quello del Presidente Lupo e quello del giudice della Corte Costituzionale Lattanzi, senza trascurare ovviamente le lezioni che ci sono venute dalle parole del Presidente della Repubblica. Io penso che sul tema del carcere c'è un dato oggettivo, quello che è un dato sul quale io penso inevitabilmente dobbiamo confrontarci e che è rappresentato dall'enorme numero della popolazione detenuta, in sovrannumero sicuramente rispetto a quella che è l'attuale capienza delle carceri in Italia. Bisogna trovare dei rimedi, bisogna trovare dei rimedi e sul piano del diritto sostanziale e sul piano del diritto processuale. Bisogna avere coraggio, coraggio delle scelte. È stato detto anche in mattinata che nel 1981 e nel 1977 questo coraggio lo si ebbe quando si prese una strada, la strada della ragionata depenalizzazione, che è quello che a distanza di 3 anni ancora noi oggi crediamo, perché proprio rispetto al dato oggettivo io penso che il punto di fondo è intenderci su qual è il rimedio, se il rimedio debba essere solo il carcere o il rimedio debbano essere misure alternative al carcere unite a una ragionata depenalizzazione. Io ritengo, noi riteniamo come Associazione Nazionale Magistrati che la strada da perseguire sia la seconda. La risposta alla criminalità non può essere solo nella costruzione di nuove carceri, ma bisogna creare delle misure alternative al carcere ed una razionale depenalizzazione sul versante del diritto penale sostanziale e sul versante anche di quelle che sono le misure processuali, evidentemente esportando ed estendendo quelle che sono state delle felici esperienze con riferimento alla normativa relativa al giudice di pace. Sullo sfondo ci sono altri aspetti problematici che indubbiamente riguardano da un lato il ruolo dei giudici della cognizione e dall'altro i giudici della sorveglianza. Non voglio sottrarmi evidentemente a quelli che sono i quesiti che mi sono stati posti, a quelli che sono stati importanti momenti di dibattito della mattinata. Due su tutti. L'istituto e l'applicazione della custodia cautelare in carcere, quindi della carcerazione preventiva, e il problema legato evidentemente poi allo sviluppo del processo. Sull'istituto della misura cautelare dobbiamo intenderci, è un argomento in relazione al quale come Associazione Nazionale Magistrati siamo estremamente sensibili. Il nostro ruolo, quello dell'Associazione Nazionale Magistrati, è un ruolo che può operare sul piano culturale interno alla magistratura. Ecco perché le parole del Presidente Lupo sono parole che, a mio avviso, sono estremamente condivisibili. Il carcere deve rappresentare l'estrema ratio, soprattutto se consideriamo anche il numero di detenuti che oggi
popola le carceri in Italia. Certo che poi, di fronte a questa affermazione che tira in ballo la responsabilità del giudice, e anche autorevolmente è stato affermato questa mattina, è difficile trovare un momento di coerenza quando anche il legislatore, però, con determinate fattispecie di reato, introduce l'istituto della custodia cautelare come obbligatoria. Perché questo rischia di essere una contraddizione in termini rispetto al discorso che andiamo a fare. Allora intendiamoci tutti, ognuno nella sua parte. Da un lato, indubbiamente, da parte del giudice, il ricorso alla custodia cautelare deve essere l'estrema ratio, ma altrettanto è necessario che anche su questo terreno della custodia cautelare si faccia molta attenzione agli interventi che vengono fatti. Il processo penale, come sappiamo, è uno strumento estremamente delicato, in relazione al quale anche un singolo intervento non coerente con il sistema rischia di creare degli sconquassi. Ecco, singoli interventi sono quelli che in questo momento rischiano di mettere in ginocchio la giustizia. Ecco perché io ritengo che sia arrivato il momento, non è mai troppo tardi, potremmo dire, per affrontare veramente quelle che sono le reali problematiche che interessano tutti. E le reali problematiche che interessano tutti, a proposito del ruolo del giudice della cognizione, mettiamoci d'accordo anche su questo, sul ruolo della pena e sulla distanza che spesso, direi, toglierei la parola spesso, che quasi costantemente caratterizza il processo penale. L'esecuzione della pena avviene a distanza di tanti anni dal momento in cui la pena è inflitta dal giudice. Mettiamoci d'accordo sulla necessità di far funzionare bene per tutti il processo penale, alla stessa velocità per tutti, perché altrimenti rischieremo di trovarci sempre in una situazione che difficilmente può essere comprensibile per le persone e per i detenuti che eventualmente nei confronti dei quali viene applicata la pena, ma soprattutto rischia di creare una sorta di processo penale colabrodo, processo penale farsa. Su questi temi mi rendo conto che, nonostante la difficoltà del momento, nonostante la difficoltà del momento politico che oggi stiamo vivendo, sia necessario uno sforzo comune e congiunto, uno sforzo degli operatori del diritto, della magistratura, dell'avvocatura, più in generale degli operatori del diritto. Questo è un momento di incontro oggi. Io non vorrei che rimanesse solo un momento di belle parole, ma mi auguro, e per quanto mi riguarda sono disposto ad impegnarmi affinché sia un momento di partenza. La settimana scorsa, come Associazione Nazionale Magistrati, insieme alle Camere Penali, abbiamo voluto mostrare la nostra attenzione con riferimento ad un appello che è stato scritto anche da molte associazioni con riferimento alle problematiche della popolazione detenuta. Il problema dei detenuti, delle carceri, sicuramente è un problema che oggi deve essere messo al centro dell'agenda, che deve essere messo al centro dell'attenzione e della riflessione. Occorre uno sforzo da parte di tutti, e su questo terreno oggi io mi sento di impegnarmi, e qui concludo, di impegnare l'attenzione da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati su tutte quelle che potranno essere delle iniziative per mettere al centro dell'attenzione questo problema. Vi ringrazio.
Grazie al Presidente Luca Palamara. Marco Pannella, per una precisazione in chiusura dei vostri lavori.
Scusate, ho chiesto questa eccezione proprio perché, se ci fossero margini psicologici, sarei disperato. Dopo 30 anni che facciamo una battaglia chiara, ma è chiara al chierico, non abbiamo avuto un solo dibattito in 30 anni pubblico su questo, allora mi ritrovo a dovere ancora qui spiegare che l'amnistia, lo stiamo dicendo, ripetendo, vediamo, non si riesce. Non la voglio, per il carcere, è l'indulto forse, ma comunque li mettiamo assieme. Ritengo necessario l'amnistia, perché non è sopportabile perfino nel civil law, evidentemente noi abbiamo un punto di riferimento favorevole al common law, eccetera, che ci siano 9-10 milioni di processi. Questi magistrati, ho fatto l'esempio 30 anni fa, voglio l'amnistia perché è quello che in più da questa follia statalista imbecille dell'obbligatorietà hanno dell'azione penale per cui tiene le cose e non c'è il criterio come. Guardate, sono un po' esasperato, non sono appassionato, sono 30 anni, vi posso dimostrare gli atti del 77 in cui ufficialmente non possiamo, insomma, tra l'altro vorrei dire, noi siamo quelli che hanno posto la separazione delle carriere, anzi, ho telefonato mediato Palamara. Io credo molte settimane fa, molti mesi fa, le telefonate e disse: guardi, voglio comunicare che il Pannella, quello, sarei lietissimo di vederla, perché proprio. Ma insomma, per esempio, ma noi siamo contro i PM, ma noi siamo contro che esiste un funzionario di Stato che comunque, se arriva qualcosa che è fumo, puzzo, lezzo, odore, profumo, di possibile, deve aprire, deve iniziare. Oggi sappiamo i due grandi processi, quello di New York col francese e mo questo a Londra del grande editore. Ma adesso quelli che hanno deciso di fare l'azione penale da una parte e dall'altra sono criticati. Quello gli dico: guarda che tu hai già sbagliato 3 volte su problemi sessuali, hai aperto e poi hai avuto torto, New York. Su quest'altro gli si dice lo stesso: guarda che su questo. È possibile dire che questa obbligatorietà dell'azione penale ha massacrato la funzione di polizia? Ha massacrato quello. Il compito ovunque, quello di fare un lavoro di indagine professionale, via dicendo, e poi di rivolgersi al magistrato, di rivolgersi perché valuti. No, qui, ma io voglio dei PM, dei procuratori, allora la carriera può essere un piccolo diverso, che stabilisca lui se lì, e già lo fate. Ma se, ma devo dire proprio, io poi mi arrabbio perché ritengo di essere io il filo magistrato e non voi da 30 anni. Ma possibile, noi vogliamo un PM al quale si riconosca la capacità e la funzione, non di funzionario napoleonico dello Stato che piglia via e apre, senza dare un giudizio, niente. Questa, no, io voglio già un giudice lì, il procuratore, quello che inizia l'azione in common law, è già uno che esercita un giudizio che è da giudice, che è già, che ha quella formazione, e il poliziotto anche viene onorata la sua serietà professionale. Ma insomma, qui in Italia non abbiamo mai avuto un vero grande processo, mentre l'Italia va in fumo letteralmente. Non ce n'è stato uno solo, ma se c'erano i vecchi carabinieri competenti, il vecchio maresciallo, chi lo se lo trovava in 6 mesi, 10 mesi, 11 mesi, le regioni intere che andavano. Ma comunque, mi interessava dire, e speriamo, Dio mi manda buono.
No, dico una cosa pure io, tenterò, dico, organizziamo un altro dibattito per parlare, sì, invece.
No, ma volevo dire pure il professor Di Federico, la voglio per i magistrati, è chiaro? Amnistia per il funzionamento. Dopo c'è l'appendice carceraria. Dio sa se quella poi mi sta a cuore. Ma a cuore davvero. Ma comunque la prima cosa è che funzioni in un modo non più post-napoleonico, monarchico, corporativo, imbecille,
il problema dell'iniziativa.
Grazie, grazie a Marco Pannella per questa precisazione. Allora l'appuntamento sarà al futuro dibattito insieme all'Associazione Nazionale Magistrati, ma intanto vi ricordo che i lavori di questo convegno riprendono domani alle ore 9.30 in questa sala con una seconda sessione che tratterà gli obiettivi e gli strumenti necessari ed urgenti per l'affermazione dei diritti umani e della giustizia, amnistia e indulto come precondizione alla riforma strutturale e legalizzatrice dell'amministrazione della giustizia. Sino poi alle ore 15, lo ricordo, è stato evocato come convitato di pietra in questa sessione, non lo è, parliamo dell'informazione, parliamo della carta stampata e della televisione, alle ore 15 di domani in una tavola rotonda si discuterà proprio del ruolo dell'informazione su temi come giustizia e carcere. L'appuntamento quindi a domani, grazie a tutti per aver partecipato come relatori e come persone.
Questa è Radio Radicale, sono le 19:05 e avete così ascoltato la parte finale, la conclusione dei lavori di questa prima giornata di questo convegno che ha un po' contraddistinto tutta la nostra programmazione fino dalla mattinata di quest'oggi. Eravamo collegati, lo ricordiamo, con la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani che oggi ospitava, così come domani, il convegno per la riforma della giustizia dal titolo Giustizia in nome della legge del popolo sovrano, promosso dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito con l'alto patronato del Presidente della Repubblica e col patrocinio del Senato. Ci sono